Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo, di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova, e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Israele. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. La Chiesa ha scelto queste letture per farci riflettere sul mistero della famiglia. Il mistero, perché è un mistero la famiglia. E lo è fin dall'inizio, da quando ci si innamora. Non è mistero quello? Ed è mistero perché è il luogo più sacro e anche meno sacro. È il luogo di grande intimità e di grandi divisioni, di grande amore folle e di grandi odi, anche di violenza. Insomma, la famiglia è un mistero. A me ha colpito molto questa prima lettura, che naturalmente conosco da una vita, che mi affascina da una vita. Quest'uomo Abramo, vecchio, che davanti alla tenda spesso va fuori, vede il tempo passare e dice: non mi rimane niente, non ho figli. E a quel tempo era maledizione non avere figli, non è come oggi. E a quest'uomo dice: Dio mi ha detto che avrò un figlio. E lui ci ha creduto. Però quando leggiamo questi testi pensiamo sempre alle cose molto semplici. In realtà non sono così semplici. Abramo è convinto che Dio gli dà un figlio. Poi passa il tempo, poi dice: ma forse ho capito male. O forse devo fare io qualcosa. E va a letto con la serva. Non è mica male come soluzione, no? A quel tempo era legale, sia chiaro. Ma alla fine dice: forse devo farlo io. E Dio dice: no, io ti do un figlio, però benedico anche questo. Già qui cosa c'è di regolare per i nostri canoni? E nella Bibbia sono quasi tutti irregolari queste famiglie, sono tutte un po' incasinate. E insomma alla fine dice Dio: no, io ti do un figlio, devi aspettare ancora. E credette, dice la Bibbia. E questo credere Dio lo considerò come giustizia, lo computò, lo pesò. Dio pesa la fede di Abramo. E già qui c'è 800 anni prima di Cristo, c'è già l'intuizione che Dio non vuole sacrifici, ma la fede. E nonostante questo rimane questa idea anche ora, dopo millenni ancora, che Dio vuole qualcosa. No, Dio pesa, dà peso alla mia fede. Questo è il tema importante anche per la famiglia, credere. Questo aiuta, avere fiducia. L'ho detto anche a Natale, alla fine è un avvento. Il problema è di chi ci si fida. Non si può vivere senza fede, non si può vivere senza fiducia. E la stessa cosa si dice di Sara. Credete, la seconda lettura, per fede Sara. In realtà Sara non era proprio come Abramo. Si è messa a ridere quando Dio gli ha detto che aspettava che sarebbe arrivato un figlio. Non è che ci ha creduto proprio subito. No? La fede è un camminare. Non è? Ecco, questa è la figura che ci viene presentata oggi come modello. Il Vangelo che Luca ha scritto, quello che Luca ha scritto qui, non l'ha scritto pensando alla famiglia. La prima cosa che Luca ha pensato è Gesù entra nel Tempio. Per la prima volta il Messia entra nel Tempio. Ed entra secondo le scritture, obbedendo alle leggi. Dopo 8 giorni, dopo 40 giorni, la legge prescrive questo. Gesù entra come il Salvatore ed entra non come se lo aspettavano, come Malachia, il Dio tremendo. O come aveva detto Giovanni Battista, no? La scure posta già alla radice, entra con la dolcezza di un bambino. E la Chiesa ha scelto questo brano perché alla fine finisce con Gesù cresceva in grazia, età e sapienza davanti a Dio e agli uomini, per farci riflettere che Dio, facendosi carne, facendosi debolezza, ha avuto bisogno come noi, la fatica del crescere. 30 anni, cosa ha fatto 30 anni? Ma i primi anni, la fatica del crescere, dell'ubbidire, l'ascoltare una mamma, essere coccolato, essere pulito. Per dire alla fine che come noi ha avuto bisogno degli affetti. E noi tutti sappiamo per esperienza che questo è il problema vero. In quale famiglia si cresce? I genitori fanno di tutto perché i figli abbiano di tutto, ma alla fine poche volte ci si domanda, o si ha poca consapevolezza, la cosa importante è quello che si è. Pensate avere Maria e Giuseppe, non è mica la stessa cosa che avere chiunque, no? Sono persone centrate, persone che ragionano in una certa maniera. Mio figlio impara da me a ragionare, guarda il mondo come io lo insegno. È importante essere. Poi ogni famiglia sberrà, lo sappiamo tutti per esperienza, che ci portiamo dentro ferite familiari, bello e cose brutte. Inevitabilmente è così. Ma Gesù, nella sua esperienza, e lo capiamo ascoltandolo da adulto, una cosa che si nota che è cresciuto in quella famiglia, sicuramente ebreo, la mentalità ebraica, condizionato dalla cultura religiosa, lo portavano al Tempio, che per noi sono leggi oggi che sono superate. Fosse nato oggi, forse certe leggi non le avrebbe subite neanche lui. È condizionato, ma alla fine Gesù aveva questo centro e metteva al centro suo padre. Questa è una cosa molto importante. Amare la mamma, amare il papà, ma prima della mamma c'è qualcuno di più grande. A volte mi capita persone che si confessano a una certa età e penso, ma chi avranno disubbidito questi? Confessano che hanno disubbidito. A chi? Al marito? Alla moglie? Al papà? A chi? Perché a un certo punto bisogna anche disubbidire, non è che bisogna sempre ubbidire. A 50 anni non si deve ubbidire al papà e alla mamma. Se sono sposato, prima c'è mia moglie, poi c'è mia mamma. La disobbedienza è un dovere morale. Gesù ascoltava prima il padre. La mamma è importante, ma non è la cosa più importante. A questo siamo chiamati come genitori. A far andare in questa direzione. Con dolore, con sofferenza. Perché è sempre faticoso e istintivo lasciare dare un figlio. Ma questo è il compito del papà, no? La mamma lotterebbe, il papà dice no, lascialo andare. E se notate, oggi la Chiesa ha scelto queste letture che presenta due coppie di vecchi, per parlare di famiglia, due coppie di vecchi, ma vecchi che guardano in avanti. Abramo guardava in avanti, Simeone aspettava, gli altri ridevano che lui aspettava, ma lui aspettava. E ha avuto la grazia non soltanto di incontrare il Cristo, ma di abbracciarlo. E anche l'altra, la donna che è vecchia, vedova dopo 7 anni, ma non è concentrata sul suo dolore, va e aspetta, aspetta e attende il Messia. E per dire a noi che in questo tempo che stiamo vivendo dobbiamo guardare in avanti. Se guardiamo le nostre famiglie di oggi, ci sarebbero 1000 cose negative da dire. Quante oggi, una volta, sti anni, no? Nessuno si sposa più, tutti convivono. Sembra una cosa terribile. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Non ci piace? Questa. La Chiesa non è d'accordo? È così lo stesso. Questa è la realtà. Che cosa succede in futuro? Il matrimonio è nato proprio per un bene della società. Ci sono resi conto che di fronte alla mortalità, l'unica cosa che funziona è la natalità. I figli riguardano la società, non riguarda soltanto la coppia. Qui nasce l'idea di tutelare un matrimonio. Ma il problema vero è che oggi la realtà è questa. Ma dobbiamo anche prendere consapevolezza che è così, non dall'oggi al domani. E non cambia neanche dall'oggi al domani, per quanto predichiamo o desideriamo. Se penso alla cultura che abbiamo sentito, questa idea che essere sposati è una fregatura, che è un laccio, che il matrimonio fa morire l'amore. Alla fine, perché sposarsi? Perché sposarsi se è un tormento? E poi si va a convivere perché sembra più facile, ma i problemi sono uguali. Che differenza c'è tra un matrimonio civile e una convivenza? A parte la pensione di reversibilità. Il resto che cosa cambia? Cosa c'è di diverso? I problemi sono identici quando le cose vanno male o vanno bene. E c'è il bene e il male comunque. Tante ferite sia nel matrimonio sia nella convivenza. Aspetta, qual è la differenza? Forse ci si sente più liberi, ma è solo un'illusione. Le novità ci sono comunque. I primi cristiani non andavano dall'imperatore a pretendere che cambiasse la legge sul divorzio o i matrimoni gay. Loro vivevano diversamente. Hanno incontrato Cristo e vivevano l'amore in modo diverso. Per questo li guardavano, c'era qualcosa di miracoloso. Questo è il problema di oggi. Insegnare ad amare, imparare ad amare. E anche sposarsi in chiesa. Perché sposarsi in chiesa? A Trento dicono che il matrimonio è un sacramento che fa sacra bestemmiare, insomma, no? Perché sposarsi in chiesa? Il matrimonio ha senso sposarsi in chiesa come sacramento, lo diciamo sempre nei corsi prematrimoniali, se è quell'amore che quando nasce è per sempre, vuoi che sia per sempre. E se vuoi che sia per sempre, quel sacramento deve essere un aiuto. Se non è un aiuto, perché sia per sempre, non ha senso il matrimonio. Ma è un aiuto, non se mi sposo in chiesa, come una cosa di magico, una benedizione divina. È un per sempre, se ascolto quella parola, mi lascio plasmare, mi confronto e mangio quel pane per esserne capace. E in questa direzione che dobbiamo andare, riscoprire, rieducare all'amore. E queste cose non cambiano dall'oggi al domani. Sono piegati tanti anni ad arrivare così, ci vorranno tanti anni perché le cose siano diverse. È importante, come questi 4 vecchi, guardare in avanti senza pignucolare e senza vedere tutto nero, tutto negativo, perché così non è.